Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E vi mancava questa sigla a quest'ora, vero? Dite la verità, un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, ritorna a Chassis sulle frequenze di Radio Popolare. Parliamo di cinema come ogni sabato dalle 14 alle 15, anche se queste due ultime settimane siamo saltati perché ovviamente abbiamo lasciato spazio alla nostra importante campagna abbonamenti che come sempre ovviamente fa saltare parte delle trasmissioni. Questo però non significa che io non vi ricordi che potete abbonarvi sul sito di Radio Popolare, perché lo potete fare sempre, non solo durante la campagna abbonamenti, anche fuori. Noi siamo qui e aspettiamo e ci teniamo molto ad avervi tra noi. Chiaramente potete scrivere al 331-6214013 se avete visto dei film in questi giorni, perché in questa puntata dovrò recuperare anche un po' di voci di film importanti persi negli scorsi giorni. Sul mio account Instagram Barbara Sorrentini c'è il sommario della puntata di oggi, per cui potete scoprirla anche piano piano adesso stando all'ascolto, perché ci saranno molte voci. Grazie Umberto che scrive sì che mancava, bella sorpresa che mancava questa sigla, sei molto gentile, ovviamente io lo facevo un po' così come provocazione simpatica, però grazie, sapere che a quest'ora questa sigla diventa un appuntamento anche per voi, per me è importante. Parleremo di appunto film che sono usciti questa settimana, ma che sono usciti anche nelle scorse, nelle ultime due, di film che sono passati alla Festa di Roma. Non parleremo del Festival di Cinema di Roma perché per ovvi motivi sono rimasta qui e non ci sono andata. Questo non significa che non se ne possa parlare, ovviamente, però visto che il tempo è quello che è, ho preferito concentrare alcuni film. Ma per esempio vi dico già adesso, uno di questi che in realtà era già stato presentato al Festival di Cannes è Dracula di Luc Besson. Questo film, che è stato visto alla Festa di Roma e quindi ha avuto varie sale a Roma, insomma l'hanno già visto in molti, domani a Milano a City Life ci sarà un'anteprima alle 12 e poi a seguire un incontro con Luc Besson e Matilda De Angelis, che è protagonista insieme a Caleb Landry-Jones di questo film, alle 14:10 a City Life. E vi do così spoiler, o ci sarò io a moderare e intervistare Luc Besson e Matilda De Angelis in questo incontro post proiezione. Però iniziamo ad andare a vedere alcuni film che sono usciti. Questo è Bugonia di Yorgos Lanthimos, ne avete sentito parlare.
Buongiorno Michelle. Io penso che un'azienda debba mettere persone diverse al tavolo per incoraggiare diverse competenze e ogni volta, come continua?
Identità per promuovere
una nuova generazione, va bene, rifacciamola.
Vogliono che pensi che sia tu che hai creato questo mondo. Ma sono sempre stati loro. Quello che abbiamo perso, quello che ci hanno fatto, rimetteremo tutto a posto.
Salve. Beh, Bugonia, film atteso perché Yorgos Lanthimos da Povere Creature ha fatto anche un altro film l'anno successivo di racconti, ma è arrivato, questo arriva ancora con Emma Stone, anche negli altri c'era Emma Stone, c'è sempre stata, però questo è un film intero, ecco, per dire. Uso qualche parola presa da alcune recensioni, tipo Alberto Crespi che su Repubblica ha scritto: Bugonia, una favola nera irresistibile, Emma Stone di una bravura disumana. Presentato alla Mostra di Venezia, infatti in quell'occasione ne avevamo anche già parlato nei miei collegamenti con Cult e con il GR. Due ribelli credono di salvare il mondo rapendo una manager in un film che mescola paranoia, humor e apocalisse. Leggo anche quello che ha scritto Cristina Piccino sul Manifesto. Il titolo di questa dark comedy remake del sudcoreano Save the Green Planet di Jang Jong-won è preso in prestito dalle Georgiche di Virgilio, in particolare dal quarto libro, quando si fa riferimento al mito della nascita delle api da una carcassa putrida di bue come simbolo della rigenerazione, della fecondità e di quell'ordine sociale intorno all'ape regina della specie. Ma il personaggio più di un Eden bucolico è quello di un'America indistinta, preda facile delle promesse maga, segnata da immiserimento, frustrazione, ignoranza, dove la rete con le sue leggende, tipo quella dei vaccini che impiantavano un microchip nel cervello, sono la realtà. Nel film c'è anche Jess Plemons, oltre a Emma Stones e anche Aidan Delbis. È una storia abbastanza truce da questo punto di vista, il fatto che appunto sia una sorta di remake da un film coreano è la dimostrazione. Io comunque ve lo consiglio, perché il ragionamento che avete sentito fare sia da Cristina Piccino che da Alberto Crespi, poi più elaborato ovviamente nel suo pezzo, è assolutamente realistico. C'è un altro film nelle sale, poi con gli altri ascolteremo delle interviste, e utilizzo quello che ha scritto Umberto. Dice: ho visto Frankenstein di Del Toro, di Guillermo Del Toro, molto carino, ricorda quello di Branagh, e lui è un mostro bello che lo rende di nuovo attuale. Sentiamo una clip di Frankenstein.
Il mio creatore vi ha raccontato la sua storia. Allora io vi racconterò la mia.
Questi sono i suoni. Chiaramente parlare di Frankenstein è un po' anche come Dracula, ci sono stati, vabbè, da Frankenstein Junior ovviamente, ma tanti film, tanti remake. Lo stesso vale per Dracula naturalmente, no? Da alcuni echi che nel film di Besson riprendono persino Nosferatu, ma per non parlare di quello di Francis Ford Coppola, tornando a Dracula naturalmente. Invece per Frankenstein, oltre al commento di Umberto, che ringrazio, se volete scrivere i vostri commenti fatelo al 331-6214013, sia su Telegram che WhatsApp che SMS, Andrea Chimento sul Sole 24 Ore scrive a proposito di Frankenstein: un film sognato da una vita, sembra essere proprio questo Frankenstein per Guillermo del Toro, regista messicano che ha dichiarato di come la visione, quando aveva solo 7 anni, del classico omonimo di James Whale del 1931 gli abbia cambiato completamente l'esistenza. Non è certo una novità che sul grande schermo venga adattato il celebre capolavoro di Mary Shelley, le cui prime trasposizioni cinematografiche risalgono ai tempi del muto, e ancora numerose altre sono state realizzate in tempi recenti. Del Toro rimane fedele al testo di partenza, pur riuscendo a portare una sua visione personale nel raccontare la storia di un brillante ma egocentrico scienziato che dà vita a una creatura nata dall'assemblaggio di varie parti di cadaveri. L'esperimento porterà alla rovina sia del creatore sia della sua tragica creazione. La storia è nota, ma Del Toro punta su una struttura divisa in vari capitoli che, al termine di un prologo in mezzo ai ghiacci, racconta prima il punto di vista di Victor Frankenstein, poi quello della sua creatura. Non vado avanti, ovviamente la storia di Frankenstein non ci sono tanti segreti su come va avanti. Questa è la chiave scelta appunto da Guillermo del Toro con Chris Isaac nei panni del medico matto e questo insomma è quello che ha scritto Andrea Chimento. Ora andiamo avanti. Volevo leggere invece, qualcuno mi ha scritto su SMS: quando scrivete SMS dovete firmarvi perché non esce solo il numero. Ho visto il film Una battaglia dopo l'altra, girato molto bene, con un grande grandi attori, io aggiungerei. Ma era di una noia micidiale, quindi non ho capito se ti è piaciuto o era di una noia micidiale. Ecco, comunque non ti sei firmato, questo è il tuo parere. Allora, 331-6214013 se volete parlare dei film che avete visto in questi giorni e che noi un po' abbiamo non abbiamo potuto farlo. Matteo invece mi scrive che a lui Frankenstein non è piaciuto, tutto effetti speciali da videogame, personaggi inconsistenti, Victor senza alcun fascino, insopportabile. La creatura è già meglio, che è Jacob Elordi, ricordiamolo, ma manca il principale tema della storia, il rapporto con la conoscenza e la scoperta. Peccato. Guarda, Matteo, devo dire che il tuo parere si avvicina abbastanza a quello che ho provato io guardando il film. È stata un po' una delusione, ecco, mettiamola così. Thank you.
pioggia e tutti quanti ci fa innamorare. Ed io vorrei tornare al tempo della mia prima volta, quando si godeva ancora. Mi abbandonai a vivere il fiore avaro della tua primavera. E ora sconvolto dal dolore, abbandonato nella mia sventura. Se c'è qualcuno che non ha paura, io prego mi soccorra. Ma il tempo non si ferma, desiderata vita è trascurato amore. Ma finché non si muore avremo sempre un cuore. E che stringa giuste nozze o che non sappia amare, vorrò sempre tornare al tempo della mia prima voglia, quando si godeva ancora. Mi abbandonai a vivere il fiore avaro della tua primavera. E ora sconvolto dal dolore, abbandonato nella mia sventura. Se c'è qualcuno che non ha paura, io prego mi soccorra. La notte,
Andrea Laszlo De Simone, il titolo è La Notte, tratto dall'ultimo album Una lunghissima ombra, è stato anche l'artista della settimana, di questa settimana. Andrea Laszlo De Simone è un cantautore che ha dato tantissimo al cinema, si pensi anche solo a Fiore Mio, che è una sua canzone ed è diventato il titolo di un documentario di Paolo Cognetti, ma è anche un cantautore che spesso si ascolta nei film italiani. All'improvviso salta fuori qualche nota della sua canzone non completa ad accompagnare alcune scene di film italiani. L'elenco è lunghissimo, e però di fatto ascoltandolo si capisce perché. Questa è Chassis e ora parliamo del boss.
È una 305 vuoto.
Mai avuto un'auto nuova?
È più che adatta a una bella e dannata rockstar. Io so chi è lei.
Beato lei che lo sa.
Ehi, boss, fai una prova a microfono?
Come suona?
Abbastanza bene.
Non deve essere perfetto. Voglio che sembri che sono in camera da solo.
Sì.
Giriamone una. C'è una cosa che devi capire. Qui non c'entriamo niente, né io né te. Qui non c'entrano le classifiche.
Beh, e già ascoltandolo doppiato perde, se non il 50, almeno il 49,9% della bellezza. Il film di Scott Cooper è già uscito, so che molti e molte siete andati a vederlo, tra l'altro alle anteprime, almeno quelle di Milano, c'era un sacco di gente, un sacco di imbucati, diciamo la verità, anteprima stampa, no scherzo, giustamente, e anzi felicemente, per cui ho avuto modo di leggere commenti molto interessanti, soprattutto da non solo da cinefili, ma anche molto da amanti di Bruce. Il periodo che viene raccontato dal film è quello, c'è una parte dedicata all'infanzia, da cui si dovrebbero capire alcune cose maturate nel tempo, e poi la realizzazione di Nebraska soprattutto. Poi ci sono anche dei momenti con Born in the USA, Born to Run, però il grosso del film è la realizzazione di Nebraska, e quindi un periodo particolarmente delicato e triste per Bruce Springsteen. Non dirò altro perché tanto non serve, anzi non voglio né creare aspettative né toglierle. Io sono uscita a me emozionato e vabbè, credo che basti. Jeremy Allen White è l'attore che dà volto, corpo, voce a Bruce Springsteen. fa un lavoro, beh, è bravissimo, è molto bravo, poi ognuno di voi lo ritroverà o non lo ritroverà, ma non ha importanza, perché comunque da questo punto di vista è quasi un film a parte. Se lo avete già visto e volete scrivere al 331-6214013, fatelo pure, leggerò i vostri commenti. Intanto ci ascoltiamo, ascolterete in realtà la voce dei traduttori, degli interpreti, perché sia Scott Cooper che Jeremy Allen White sono andati a Roma a presentare il film, e tra l'altro è arrivato anche Bruce Springsteen a un certo punto, ma non in questa conferenza stampa purtroppo. Ascoltiamo il primo racconto del regista su perché, insomma, raccontare Bruce.
È incredibilmente gratificante. Sin dal 1986 a Bruce è stato chiesto se si potevano fare film sulla sua vita. Lui non cede la sua storia, e soprattutto la storia di Nebraska non la concede agli altri con grande facilità. John Landau, che è interpretato da Jeremy Strong nel film, John Landau mi ha detto: Scott, questa è la prima volta in 50 anni che Bruce abbia lasciato il volante a qualcun altro. Questo ovviamente comporta tantissima pressione, ma è un qualcosa che è molto gratificante, anche perché l'album Nebraska aveva una risonanza molto personale. Mio padre, a cui ho dedicato il film, mi ha fatto conoscere Bruce Springsteen attraverso proprio Nebraska, il disco a cui mi rivolgevo quando scrivevo altri film, ancora prima, molto prima che questo film venisse preso in considerazione. Quindi quando ho incontrato John e Bruce per la prima volta, loro sono entrambi cinefili, Bruce guarda tantissimi film, aveva visto tutti i miei film, alcuni anche più di una volta. John Landau, ex critico cinematografico, ex critico rock, questi tizi il cinema lo conoscono bene. Per la prima ora del nostro incontro abbiamo parlato di vita, di altri film, e poi siamo arrivati a parlare di questo film, ed è stato un rapidissimo sì, e io sono estremamente grato che lo sia stato.
E così Scott Cooper, il regista del film Springsteen Liberami dal Nulla. Sentiamo invece un pezzettino della voce, poi di nuovo l'interprete, come è stato l'incontro tra Jeremy Allen White e Bruce Springsteen.
Yeah, I mean, I think, you know,
credo che quando ho incontrato Bruce, era d'accordo con l'idea di Bruce Springsteen, e io l'ho incontrato nel suo elemento in cui si esibiva per 90.000 persone. Per me essere presente è stato un regalo, un dono, ma intimidito anche moltissimo, perché nel giro di pochi mesi dovevo cercare di catturare alcune delle cose che lui era in grado di trasmettere. Però conoscerlo, parlargli, anche quella sera stessa nella sua performance c'è molto di fisico, c'è anche violenza nella sua performance sul palco, c'è una passione in quello che fa, ma poi quando gli parli c'è tanta gentilezza, tanta delicatezza anche nella sua presenza. E quello che credo di essermi portato a casa, e forse a casa quello che ho imparato da Bruce in questo periodo della sua vita, il processo che gli ha consentito, il fatto che lui ci abbia consentito di fare questo film, ci ha lasciato la guida e la possibilità di raccontare questa storia, e da parte sua c'è stato veramente tanto coraggio, perché il fatto che ci abbia consentito anche a Scott e a me di veramente metterci alla guida del progetto. E abbiamo potuto farlo anche parlando con le persone che all'epoca gli erano molto vicine, e ammirabile in questo processo scoprire Bruce come giovane, come cantante giovane, ma lo abbiamo scoperto anche come persona ormai adulta, e questo è quello che mi sono portato a casa, ho imparato come lezione.
Saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride, and mountain in some people down from the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed off 410 on my lap, through the badlands of Wyoming, I killed everything in my path.
I nostri padri fondatori avevano un sogno, la spiaggia di Bellezzamano.
Wow.
Far sorgere in quel paradiso un resort 5 stelle.
In questi giorni il film La vita va così di Riccardo Milani è passato in diverse città anche della Lombardia, Milano, Varese, Bergamo, Brescia, ma insomma accompagnato dal regista e in caso anche dal cast, Diego Battantuono, Aldo Baglio, Virginia Raffaele, Giappi Cucciari, è stato a Milano anche venerdì scorso. Il film è stato il film d'apertura al Festival del Cinema di Roma, ora è al cinema. È una storia abbastanza toccante, tratta da una storia vera, insomma un esempio delle costruzioni da parte di immobiliaristi pronti a distruggere i paesaggi. In questo caso si tratta di una spiaggia nel sud della Sardegna. Di questo film abbiamo parlato con Riccardo Milani. Questa è Chassis, sono le 14:23 minuti.
Riccardo Milani, con un film girato in Sardegna, un esperimento un po' tipo quello precedente, quello di lavorare sul territorio con gente del territorio. Come è partita questa storia? Da dove è arrivata?
Ma questa storia parte da una decina d'anni fa, quando sono venuto a conoscenza di questa vicenda che lì in Sardegna, nel sud della Sardegna, era diventata molto popolare. C'era un personaggio che ha detto di no ai costruttori e quindi è riuscito a proteggere il suo vile e in qualche modo anche la spiaggia di fronte, quindi un'operazione all'apparenza impossibile, però lui ci è riuscito. Quello era un gruppo immobiliare enorme e quindi che un pastore con la quarta elementare riuscisse a bloccare un'operazione di quel tipo era diventato un fatto nazionale e internazionale. Poi lì la questione è complessa, però non c'è solo un uomo che difende un territorio, ma c'è una comunità che ha bisogno di lavoro e quella è una contrapposizione che c'è da sempre, ma direi non solo in Sardegna, cioè in tutto il nostro territorio. L'Italia è meravigliosa, il mare, la montagna sono sempre a rischio, no, da questo punto di vista, però è vero che le comunità poi, se non hanno una solidità occupazionale, rischiano di sfaldarsi, quindi la gente se ne va, i ragazzi non restano, non c'è un modo per dare presente e futuro alle popolazioni che vorrebbero rimanere. E questo era il conflitto su cui volevo raccontare, perché ci sono di mezzo gli esseri umani, perché ci sono di mezzo le persone con la loro vita, no, che è fatta di tutto quello di cui hanno bisogno, insomma. Quindi quando questo viene a mancare, ecco, da lì è nato il film. Poi l'idea di una commistione tra attori e non attori, in realtà quella è una cosa che io faccio da sempre, dal primissimo film. Mi è sempre piaciuto farlo. È vero che negli ultimi due film c'è di mezzo proprio una comunità, no? Un piccolo centro, però poi in tanti altri film ho raccontato anche attraverso persone che non fanno questo mestiere, ma che portano un po' se stesse.
C'è Virginia Raffaele, che è la figlia del personaggio, insomma, del pastore, c'è Aldo Baglio, c'è Diego Battantuono, l'immobiliare a Milano, che incarna molto bene, e poi appunto c'è una comunità, ma anche il pastore Ignazio Loi, come l'avete coinvolto?
E c'è anche Geppi Cucciari, e lo dico perché è un ruolo fondamentale, certo, quello di Geppi in questo film. Io ho girato molto per la Sardegna per questo film, nel senso che ho cercato luoghi e persone e ho cercato negli ovili, quindi mi sono trovato da settembre dello scorso anno in poi per qualche mese a frequentare gli stazzi, no? I furi a drogio, come li chiamano loro, i pastori dove vivono, insomma, in questi posti, sono un po' la loro residenza di fatto, quindi isolati con gli animali, con le bestie, con un raro contatto con gli altri esseri umani, insomma, quindi è una vita molto 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 particolare. E ne ho visti tanti, ne ho parlato con tanti di loro. E poi mi era arrivato un video tramite un amico, perché io ho sparso la voce a tutti gli amici sardi che cercavo, che dovevo fare questo film, quindi c'è necessità di cercare questo pastore. E in tanti mi hanno mandato video. E mi è arrivato uno di quest'uomo piccolo, molto piccolo, molto buono, molto però rigoroso, molto determinato, come gli altri. Poi l'ho incontrato e da lì è nato poi Giuseppe Ignazio Loitz.
Sì, che è incredibile, bravissimo. Quindi immagino che trovarsi su un set da un mondo completamente diverso sia stato anche per lui e anche per gli altri forse qualcosa di nuovo. Quindi com'è stato dirigere i non attori?
Guarda, qualcosa di nuovo lo è stato sicuramente, ma nulla che lo possa aver emozionato più di tanto, perché poi c'è un senso della misura. Ecco, un'altra cosa tra le tante che ho imparato in Sardegna è il senso della misura, cioè trattare le cose della vita con una certa distanza, no? Con determinazione, con precisione, con passione quando è necessario, però sempre con una grande distanza. E quindi Ignazio non è che ha avuto particolari traumi, no? Stava insieme a 80 persone, casomai ha avuto contatto con batteri e virus che non conosceva, perché non è mai stato male, la prima febbre gli è venuta stando a contatto con...
Invece il luogo, vabbè, questa spiaggia meravigliosa, ma anche tutto il lavoro che avete fatto voi di costruzione intorno, come un po' dietro le quinte di quello che poi si vede a livello tecnico.
Dietro le quinte è abbastanza significativo, perché poi noi abbiamo girato nei luoghi dove la vicenda si è svolta, quindi quello è il vero vile dove la vicenda reale si è svolta. Quelle sono le costruzioni che sono ancora in piedi del gruppo immobiliare che aveva comprato quei terreni. Quindi la vicenda, ecco, il film si svolge dove tutto è avvenuto, ma dove tutto è ancora molto vivo. Nonostante ci sia stata una sentenza, di fatto le cose sono ancora rimaste così. È una responsabilità raccontare storie vere, anche perché c'è di mezzo appunto la vita delle persone. Lì c'è stata una grande spaccatura, un grande dolore, persone che hanno rinunciato al lavoro, perché poi, no, anche le ditte che si sono impegnate lì, famiglie spaccate. Insomma, è stata una vicenda molto molto dolorosa di cui bisogna avere grande rispetto.
Chiedo ancora un'ultima cosa. Ovviamente è un film, anche se vuoi, molto ambientale. L'Italia è piena di ecomostri costruiti, lasciati a metà o perché non c'erano più soldi o perché ci sono sentenze che l'hanno bloccate. Forse questa storia è anche un po' esemplare da questo punto di vista. Non so se immagino che tu ti sia ritrovato anche con la responsabilità di raccontare una cosa molto reale in tutta Italia.
Penso che sia così. Penso che questo sia avvenuto in Sardegna, può avvenire anche in un altro posto, come avviene appunto, come dicevi tu, il nostro paese è costellato di... Rimane il fatto che c'è la necessità di guardarsi in faccia, però di dire forse c'è bisogno di un capitalismo che guardi più alle persone, anche che si ponga delle attenzioni in più, delle attenzioni etiche in più, forse sì, c'è necessità di lavoro e quindi bisogna comunque creare sviluppo. Penso anche questo sia un fatto reale. Certo è che l'ambiente pulito e incontaminato è quello che attira di più, no? Quindi le persone vanno dove l'ambiente è più preservato, è più, quindi da questo punto di vista valorizzato. Però valorizzare un territorio e proteggere un territorio significa anche proteggere le persone, anche valorizzare il luogo dal punto di vista poi dello sviluppo. Quindi è un punto d'incontro difficilissimo da trovare. Qualche indicazione il film cerca di darla, l'indicazione viene però spesso dalle persone. Ecco, gli esseri umani poi hanno la capacità di andare oltre la politica, di andare oltre il fattore economico e i meccanismi economici, ma anche cercare invece un contatto tra esseri umani e persone che a volte trovano soluzioni che gli altri non sono capaci di trovare.
14:30 minuti, era Riccardo Milani, il film La vita va così. Brevissimo stacco, con Chassy torniamo tra 1 minuto e 11 secondi. Rientriamo a Chassy con le note di Moses Concas, musicista sardo, fisarmonicista soprattutto, che ha composto anche la colonna sonora per il film La vita va così di Riccardo Milani. Quando andrete a vederlo, perché andrete a vederlo questo film, restate fino alla fine anche dopo i titoli, perché c'è un momento con questa musica veramente incredibile. È arrivata una notizia qualche un'ora fa, è morto Mauro Maurino Di Francesco, non so se ve lo ricordate, volto delle commedie anni 80, aveva 74 anni, lo avete visto in film come Sapore di Mare 2, I Fichissimi, Attila Flagello di Dio con Diego Abatantuono. Ha lavorato con Massimo Ciavarro, Gerry Calà e appunto con Abatantuono, tutti i film della commedia di quegli anni. Era da un po' di tempo che non faceva cinema. L'ultimo film che aveva fatto l'aveva fatto con Gerry Calà poco tempo fa, si chiamava Odissea nell'ospizio, era il 2019, e quindi sì, insomma, da allora non stava più lavorando, ma è un volto abbastanza noto, se vi ricordate questi film che vi ho citato, le commedie, insomma, così un po', non so come dire, commedie anni 80, in quegli anni là credo che molti di noi ridessimo abbastanza sul fatto che esistesse un tipo di cinema così, quando guardavamo film molto più colti e intellettuali. Però Mauro Maurino Di Francesco aveva questo volto simpatico e buffo, come erano un po' buffi tutti gli attori e le storie che venivano raccontate in quelle commedie. Claudio mi scrive che ha visto che gli è piaciuto Una battaglia dopo l'altra, molto gli attori, un po' troppo miele sul finale e poi dice è un po' difficile anche per me quel film, anche se molto intrigante. Non gli è piaciuto quello invece di Luca Guadagnino, mi sembra di capire, non so se ti riferisci a After the Hunt, l'ultimo che ha fatto, o altri precedenti. Poi invece consiglia Le città di pianura, grande bellezza per La città di pianura, grazie Claudio. Autilia mi scrive che ha visto ieri a Lecco il film di Milani, molto bello, piacevolmente profondo, fa riflettere, il pezzo finale magnifico. Ah, io prima o poi dovrò fare delle puntate di chassis monografiche solo con le musiche che metto nelle trasmissioni, perché purtroppo le devo sempre sfumare perché ci sono altre cose tipo questa, poi vabbè, Nebraska ce lo riteniamo alla fine. Nebraska ovviamente non è solo una colonna sonora, però in questo caso, visto che nel film di Springsteen c'è diverse volte con diverse esecuzioni, mi pareva giusto. Grazie insomma che mi state scrivendo i vostri commenti. Ora parliamo di un altro film che è uscito qualche settimana fa, si tratta di Tre ciotole, tratto dal libro di Michela Murgia, la regista Isabel Coixet, la protagonista Alba Rohrwacher, c'è anche Elio Germano, chissà se lo avete visto, anche qui se volete commentare. Ma intanto vi lascio con un'intervista, quindi sedetevi perché dura un pochino, con la regista spagnola, e tra l'altro parliamo di cinema ma parliamo anche di politica e di cultura in Spagna con Pedro Sánchez, ma anche con il rischio di Vox che si fa sentire. Lei ci spiega perché. Questa è una clip.
Ma dove è finito tutto quell'amore? Dove sono finiti tutti quei momenti?
Sale, sale, risale, più fior di
pelle. Come si dice esattamente il tuo cognome?
Coixet.
Coixet. Allora, con noi al telefono Isabel Coixet, che in Italia diciamo Coixé, ma credo che sia sbagliato, quindi lo diciamo giusto. Regista di... No? Sì. È giusto?
Sì, senti, una miscolanza di Coixet, di Coixet, so, va bene.
Perché la provenienza è?
Io sono di Barcellona, okay. Ma il mio nonno era... francese.
Noi parliamo con te adesso perché è appena uscito il film Tre ciotole, tratto dal libro omonimo di Michela Murgia, un film molto toccante come lo è il libro, che però lascia spazio anche a un po' di leggerezza, perché di fatto la voce di Michela Murgia, che in qualche modo arriva nel film, vuole quella leggerezza. Quindi partirei proprio dal libro. Che cosa ti ha attratto di queste storie, di questi racconti?
Sì, le racconti di Tre ciotole sono, io credo che il libro sono 15 racconti, e con il scrittore Enrico Audenino abbiamo scelto tre che per me hanno stato le tre più toccanti, perché le altre storie passavano al tempo del Covid, no? E la prima cosa che io ho detto è con i produttori, quando loro hanno comprato i diritti del libro, è: io non credo che la gente ha bisogno di riparlare del Covid, io credo che tutto il mondo ha bisogno di dimenticare il Covid, e per quello abbiamo scelto le storie più universali, più contemporanee, che sono le storie che hanno un rapporto chiarissimo con la vita e con la morte di Michela.
Sì, infatti tu hai scelto i racconti che parlano d'amore, che parlano ovviamente di malattia, che parlano di cibo, che parlano di istruzione, o meglio di educazione di tipo scolastico, ma forse anche alla vita. Come hai messo insieme questi aspetti? Perché li hai messi poi in un filone unico. Credo che la difficoltà di un libro così è quello che hai fatto tu, raccontare in un filone unico.
Anche questa storia scolastica a me non è una cosa, un film non deve essere una lezione d'amore o di vita. Un film per me è un viaggio, e un po' alla mia testa sempre ho questa immagine di tu come regista, tu porti una valigia, e questa valigia è la comparti con il spettatore. Io penso che alla fine il tema di Tre Ciotole sono il tema più universale, no? Cibo, amore, morte, dolore e gioia. Io credo che in tutto questo uno può, tutte le storie della letteratura e del cinema sono soprattutto questo tema, ma per me, soprattutto questa idea, ma per me una cosa che è sempre stata importante e molto importante al mio cinema è la leggerezza. Non dobbiamo prendere un punto di vista funebre per parlare, o morbido, per parlare della morte. La morte deve essere incorporata alla vita, e la gioia è anche una cosa intrinseca al dolore, no? Non è gioia senza dolore o senza sofferenza, e non è sofferenza senza una parte di senso dell'umore.
Avevi mai incontrato Michela Murgia?
No. No. Io avevo letto tanti anni fa il suo primo libro, La Cavadora, e devo dire che per me era una scrittora, una scrittrice, una scrittora come in spagnolo, ma scrittrice in italiano. Per me era una scrittrice, no, io non avevo nessuna idea di tutta questa parte di personaggio, di icono di Michela Murgia. Io avevo letto il libro come un buon libro, ma non aveva coscienza di fino a quel punto. Lei è un referente per tanta gente. Lei è amata e odiata anche per tanta gente. Ma questa è una cosa che io non lo sapevo, devo dire.
E l'hai scoperto poi lavorando, immagino, anche lavorando con molti italiani, dal cast, naturalmente, Álvaro Orvácquer, che mantiene questa specie di grugno nella sua leggerezza e anche nella sua dolcezza, però di questo, non so come spiegarlo, no? Di grugno un po' rabbioso che salta fuori ogni tanto.
Sì, è vero, perché Marta, il personaggio che fa Alba al film, è un personaggio un po' asociale, non è una persona diciamo simpatica, no, è una che vuole fare cosa che vuole fare. Sì, questo la gente gli sembra bene, va bene, sì, no, no. Ma devo dire che per me lavorare con Alba è stato un lavoro veramente fantastico, devo dire anche facile. Io credo che lei fa una cosa, il film, molto difficile, no? Che è mai portare la simpatia su di lei perché lei è malata. La malattia è un'aneddota. Lei come persona è dietro di tutta questa malattia, tutte le cose che gli passano come personaggio. Ma devo dire che, bueno, il lavoro con Alba e con Elio è stato veramente... Io so che il regista dobbiamo sempre dire no, questa è stata la cosa la più difficile, ma no. Per me, devo dire, la cosa più difficile del film, che io sono stata a Roma tante volte, no? In Italia, dopo, io credo che il primo viaggio con i miei genitori, quando io avevo 12 anni, tanti anni fa, io sono stata tante volte in Italia, ma soprattutto a Roma, ma io sempre avevo paura di mostrare una Roma di carta postale, no? Perché Roma è veramente una città bella, ma io non volevo cadere in l'aneddota, no? Per me la Roma che io amo è una Roma molto, molto quotidiana, non è una Roma, una cosa bellissima. I tramonti, sì, i tramonti sono belli, gli uccelli, ma io volevo un po' mostrare come questa città, questo paesaggio è su tutto, come il Trastevere con tutta questa geografia influye alla vita dei personaggi.
Ma tra l'altro una Roma che quasi non si riconosce, e questo è il suo bello, tant'è che tu hai girato anche alcune scene in Spagna o solo a Roma?
Solo a Roma.
Ecco.
No, abbiamo girato. No, devo dire la partecipazione alla produzione del film è stato perché una produttora, che una produttrice che aveva stato la mia ultima produttrice, io le ho raccontato la storia e si è innamorato, ha letto la sceneggiatura e si è innamorato e ha voluto partecipare, ma no, non abbiamo girato in Spagna.
Isabella, abbiamo amato tanti tuoi film qui in Italia, ma c'è un film che in qualche modo, non so se c'è qualche citazione sotto traccia, però Mi vida sin mi, La mia vita senza me, un film veramente, io ricordo sì. Le lacrime, se non riuscivo a fermarmi guardando quel film, però c'è qualcosa, no? Magari verso in certi sì. Punti del film che richiamano.
sì, è una dei ragioni che mi faceva un po' il dubbio su se si doveva fare il film Trecciottole o no, e quello giustamente, perché io avevo fatto tanto anni fa ma La mia vita senza di me, che è una storia di una donna, all'inizio del film sappiamo che ha una malattia mortale, no? Ma devo dire che giustamente, come abbiamo lavorato anche sulla storia di amore e su come malattia, amore, ricordi, come tutto questo è il percorso di un essere umano, no? Io credo che c'è alcune cose della mia vita senza di me, ma con un punto di più di umanità anche.
Ti faccio ancora una domanda legata alla parte un po' legata alla coppia. Tu sei sempre stata capace di raccontare molto bene ritratti femminili, succede anche qui. Come mai? che cosa fai quando lavori sui personaggi femminili?
Sì, devo dire anche che per me è una cosa così naturale, no? Tutta la mia vita, tutto dopo che ho cominciato a girare dei film, adesso è una cosa naturale per tutti, no? Per me dall'inizio lo è stato, quando non era una cosa così naturale, no? Per me la sfida è sempre mostrare personaggi femminili con tutta la sua complessità, con tutte le sue contraddizioni, mai mostrare persone che sono eroiche, sino persone piene di domanda su. Io credo che sì, c'è una differenza tra gli uomini e le donne, ce n'è tante, no? Ma una che per me è sempre chiara è che le donne, noi siamo sempre al punto di fare delle domande su noi stesse, no? E per quello che questo personaggio di Marta mi ha affascinato dell'inizio, no? Ma devo dire che per me è una cosa naturale, no? Ma devo dire che il personaggio di Elio, il personaggio di Antonio, io credo che l'abbiamo mostrato anche con tutte, non come la persona che lascia la donna, sino come una persona anche con un essere umano, con dubbi, con paradossi, con contraddizioni.
Isabella, noi stiamo guardando la Spagna, insomma, con molta attenzione, in diversi, sia da un punto di vista cinematografico, che è molto ricca, le serie TV, sta producendo tantissimo, ma anche da un punto di vista politico. La Spagna è uno di quei pochi paesi europei che in questo periodo è stata molto vicina alla Palestina e ha contrastato con coraggio il governo israeliano. Ecco, tu vivendo in Spagna, insomma, che cosa avverti nel tuo paese, sia da un punto di vista cinematografico e culturale che politico e di vicinanza?
Mm-hmm. È vero che il governo spagnolo è stato il primo a riconoscere lo Stato palestino, no? ma anche io vedo adesso che leggo tutti i giorni il giornale italiani, che la risposta del popolo italiano anche è stato molto importante. Non lo so, la Spagna è un momento come sempre, no? Un momento difficile, perché c'è la estrema diritta che guadagna di spazio tutti i giorni, no? Ma io ancora un po' di speranza al futuro, no? Non lo so, non lo so. Questo è un momento su tutto, perché adesso io vivo a New York, sono all'università, e vedo come la democrazia americana è in un momento pazzesco, no? E per quello che vedo un po' l'Europa come ancora de paese, con tutta la sua diversità, ma ancora de paese dove la democrazia è debole, e lo debole lo sappiamo, ma è ancora più forte che da qui, no?
E sul cinema e le serie TV, insomma, tutto questo fermento culturale lo avverti?
Sì, ma anche
c'è sempre
io
stato, diciamo, forse, no?
Io forse l'unica una differenza che sì vedo è che in Spagna c'è tante donne regista adesso, e devo dire che è una cosa che mi sento veramente orgogliosa, perché io sono stata una pioniera e aiutato a tanti regista giovani donne a cominciare, e io credo che è una cosa che forse sì è un po' differente dall'Italia, che ancora c'è delle donne fantastiche, Alice Rohrbacher, Francesca Archibugi, Cristina Comencini, ma io credo che in Spagna c'è molto più donne che in Italia. Sì,
sì.
È vero.
Isabella, grazie davvero. Alla prossima in Italia ti ospitiamo qui a Radio Popolare.
Non si sa mai.
ma
la prossima
girando,
imparerò l'italiano.
Ma stai anche già girando a New York?
Non ancora. Sono l'una alla università.
Ok, grazie. Io. Ciao e
grazie.
Buona giornata.
Grazie Barbara.
Ed era Isabelle Coxet, come dice lei, il film è Tre ciotole, sono già arrivati dei commenti sul film, Mr. Fish mi dice Tre ciotole, mi è piaciuto molto, in alcuni momenti molto emozionante. Poi Gianlu dice Tre ciotole secondo me bellissimo, molto delicato e molto toccante, la scena di quando però non la posso spoilerare perché veramente è una scena molto struggente, tu la descrivi e non posso, però concordo con te perché quella scena lì è veramente forte. Poi allora c'è chi mi scrive a proposito di Mauro De Francesco. Manuel scrive: mi dispiace molti film suoi non li ho visti e non lo seguivo molto, ma quella cosa, insomma, vabbè, dispiaciuto, a proposito della notizia che ho dato ieri sulla scomparsa di Mauro De Francesco, Maurino. C'era un altro messaggio che volevo leggervi di Matteo, che dice: non so se è già uscito in Italia, ti dico già di no, esce il 6 novembre, tu l'hai visto a Locarno, ma da non perdere assolutamente Una semplice incidente di Jafar Panahi, aveva vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes, in quell'occasione ricordo, insomma, eravamo molto felici, avevo fatto dei pezzi che forse trovate ancora sul sito di Radio Popolare, così come il podcast di questa trasmissione, di quelle precedenti, profondo nei temi del regime iraniano, ma lo stesso di una leggerezza commovente, naturalmente tutto girato in clandestinità. Forse il più bello che ho visto quest'anno, sì, sono d'accordo con te, è veramente veramente bello quel film, e comunque fino al 6 novembre non si potrà vedere. Vedo che abbiamo ancora 8 minuti, no, quasi 9 minuti, io in realtà avevo due voci ancora da farvi sentire a proposito del film Amata di Elisa Amoruso, che è uscita già, è un film che è uscito già qualche settimana fa, era passato a Venezia. Io avevo intervistato sia Elisa Amoruso che Miriam Leone, e vi faccio ascoltare la voce della regista, poi magari prossima settimana ascoltiamo Miriam Leone. So che entrambe sono già andate in onda cult, per cui comunque le ritrovate nel podcast, scusate, di cult. Il film è tratto dal libro omonimo di Ilaria Bernardini, racconta di due modi di affrontare il tema della maternità, ma ne abbiamo parlato anche con la regista.
Prego, resisti.
Tra l'altro l'autrice, Ilaria Bernardini, l'abbiamo sentita la settimana scorsa in Note dell'autore, quindi anche l'intervista a Ilaria Bernardini è in podcast, per cui se volete un quadro completo prima o dopo aver visto il film lo trovate anche sul sito di Radio Popolare.
Non poter avere figli naturali.
Elisa Amoruso, regista di Amata, sono due punti di vista differenti su come affrontare la maternità, entrambi esistenti nella vita delle donne. cosa ti ha prima ispirato del libro Amata di Ilaria Bernardini e poi quello che hai voluto aggiungere tu?
Allora, del libro di Ilaria, che inizialmente era un racconto, più che mi ha ispirato mi ha davvero commosso. L'ho letto e ho pianto, e siccome non mi succede tanto spesso di leggere una sceneggiatura, un libro, un racconto che mi ha toccato delle corde così profonde che mi riguardavano, che riguardavano il mio percorso non soltanto nella maternità ma nella mia identità di donna. Quindi sì, in qualche modo queste due storie di Nunzia e di Maddalena affrontavano un po' tutti gli argomenti che mi sarebbe piaciuto affrontare in un film e a cui era necessario secondo me dar voce. Comunque siamo poche le registe donne in Italia, siamo ancora il 17%, e quindi mi sento sempre investita di una grande responsabilità nella scelta dei temi che tratto nei film. Questo, esattamente come The Good Mothers, per me è stato un progetto urgente di cui avevo bisogno di parlare. Chiaramente tante cose che raccontiamo nel film mi sono accadute a titolo personale, quindi in tante esperienze sono passata, come per esempio quella di perdere un figlio e non sentirmi poi accolta anche da una comunità intorno, cioè in qualche modo chi perde un figlio dovrebbe avere, non so, 3 giorni dal lavoro piuttosto che delle tutele, no? Una rete intorno di persone che spiegano come ci si sente, come ci si può sentire, e questo sicuramente nella storia di Maddalena riverbera moltissimo, così come poi al contrario nella storia di Nunzia, quindi interpretata da Tecla Insolia, il fatto di ritrovarsi incinta senza aspettarselo, insomma è qualcosa che mi è accaduto in qualche modo nella mia vita precedente, no? A 20 anni, e ricordo che anche lì avevo difficoltà a incontrare, a trovare un ginecologo che non fosse obiettore di coscienza e che quindi mi consigliasse, diciamo, i suggerimenti giusti per seguire l'aborto, no? Quindi questi temi, diciamo, da un lato e dall'altro sono temi che mi hanno molto toccato, così come mi ha anche toccato il fatto di non essere assolutamente pronta quando poi invece mia figlia è arrivata, e quindi anche quella è stata una presa di coscienza, perché non si diventa mamme il primo giorno, è qualcosa in cui insomma bisogna abituarsi, bisogna trovare una relazione giusta con un bambino che all'inizio non fa altro che piangere, quindi è anche molto difficile da capire. Ecco, questo, insomma, dire che le madri, cioè pensare che le donne debbano tutte saper fare la mamma, insomma, penso sia sbagliato, infrangiamolo.
Come è stato il lavoro con le due protagoniste, Emilia Leone e Tecla Insolia, due generazioni differenti che magari appunto ancora, soprattutto forse Tecla Insolia, non è arrivata magari a pensare a nessuna di queste cose? Come avete lavorato?
Con Miriam Leone e Stefano Corsi abbiamo fatto delle prove, e anche perché la sceneggiatura era molto complessa, non abbiamo provato, diciamo, solo le scene difficili, per esempio che riguardavano Miriam da sola, per esempio la scena appunto della perdita del bambino, quella non l'abbiamo voluta provare perché avevamo bisogno che Miriam arrivasse con una sua spontaneità e freschezza a quella scena. Per il resto abbiamo fatto invece diverse prove con Stefano, hanno passato un po' di tempo insieme ad Anna Redi, la nostra coach, che ci ha anche aiutato proprio a far sì che tra di loro si creasse una nuova alchimia, perché assolutamente Miriam Leone e Stefano Corsi sono due grandissimi professionisti, sono stati molto generosi, però ecco, loro avevano già in qualche modo lavorato insieme e quindi questo li ha portati ad avere già una loro complicità, solo che poi dovevano, ecco, essere in qualche modo, entrare nei panni di Luca e Maddalena, e Luca e Maddalena avevano bisogno di stare un po' di tempo insieme, perché questa coppia poi ha un nucleo, no? Molto forte. E per quanto riguarda Tecla, non abbiamo avuto tanto modo di provare, e abbiamo fatto un provino in cui lei era assolutamente Nunzia, ha fatto una scena del parto al provino straordinaria, e diciamo la direzione per Tecla è stata sempre quella di lasciarla molto libera di portare Tecla dentro Nunzia.
Grazie.
Elisa Moruso, regista del film Amata. Sembravamo un po' in un confessionale, in effetti, ma perché c'erano altre interviste di fianco, si sentiva shh. Vabbè, ogni tanto succede anche questo quando si fanno le interviste non qui in radio. Volevo salutarvi, intanto vi invito ad andare a vedere lunedì alle 21 al Cinema Mexico Nemo sta andando per mare. È un film di Marco Antonio Pani, anche questo film è ambientato in Sardegna, una sorta di odissea di un pastore di capre inabile al nuoto, e ci sarà il regista a presentare il film e alcuni degli attori e non attori in questa sorta di ballata in bianco e nero sul mare, in una Sardegna sempre molto bella da vedere. Ci salutiamo con Ornella Vanoni e Mahmood, Santa Allegria. Volevo mettervi in Nebraska, ma rischierei di tagliarla un'altra volta, quindi ci prendiamo più tempo, magari la prossima puntata. Questa canzone è in Tre ciotole di Isabel Coixet, per cui l'avete sentita nella clip e adesso la sentiamo dura meno, quindi riusciamo a sentirla. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini, buon fine settimana e buon cinema. Ciao.
Sale, sale, risale, più fior di pelle, in cima a una montagna piena, piena di stelle. Scende, scende la sera, ma è così breve stasera. Nera, nera, riviera, c'è chi spera e chi va.
Una preghiera, due preghiere, pregherò nel dubbio della sera. Un'altra frase, mezza frase, aspetterò. Che sia vera, è sole, sole che sale, rosso che brilla, in mezzo a un desiderio cade, cade una stella, stella, stella che cade, tra le cose, le strade, questo è quello che accade, per chi viene chi va. Santa allegria, sant'amore che vai via, ascoltami stasera, un'altra frase, mezza frase, aspetterò. Frase, mezza frase, aspetterò, sperando che sia vera. Santa allegria, santo amore che vai via, ascoltami stasera, un'altra frase, mezza frase, aspetterò.